Alleluia! Accomodatevi un attimo può durare molto, eh? Amen. Voglio leggervi i primi tre versi dal Salmo 127. La sicurezza e la prosperità vengono da Dio, titola così. Se l'Eterno non edifica la casa, invano vi si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non custodisce la città, invano vegliano le guardie. È vano per voi alzarvi di buon'ora e andare tardi a riposare e mangiare il pane di duro lavoro, perché egli dà lo stesso ai suoi diletti nel sonno. Ecco, i figli sono un'eredità che viene dall'Eterno, il frutto del grembo è un premio. Amen. Quindi noi dipendiamo completamente dall'Eterno. Tutto ciò che avviene è controllato, visto, permesso o voluto comunque dall'Eterno. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi come figli di Dio abbiamo l'autorità di camminare sopra le cose della terra. Se noi però siamo lì e ci lamentiamo, invece di rivolgerci al Signore e di proclamare quello che il Signore vuole Lui, cioè, per esempio, quando c'è una minaccia di guerra, dobbiamo proclamare la pace, dobbiamo chiedere perdono per le parti, dobbiamo ringraziare il Signore, digiunare, far vedere al Signore che ci importa. I figli devono essere collegati col Padre. I figli non possono essere per conto loro e in cielo guardano e dicono ma cosa fanno? Noi vogliamo essere col Signore, noi vogliamo stare col Signore. Amen. E ieri abbiamo invitato una persona che gira il mondo per attirare l'attenzione perché le persone stiano col Signore. Non dico il nome perché lo sapete già. Linus, eh? È vero? L'ho detto, mi è scappato. Gloria a Dio, gloria al Signore. C'ho però una cosa da dirvi che non c'entra con quello che ho detto, però c'entra. Attenzione alle etichette dei cibi. Allora, hanno messo degli insetti pericolosi e allergizzanti alle persone che soffrono di allergie note ai crostacei e ai prodotti base di crostacei, ai molluschi, ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere. Dovrebbero essere presenti su scaffali in una sezione separata, ma difficilmente verranno rispettate. Nelle etichette ci sono dei nomi in latino così che la gente non si renda conto di quello che c'è dentro. Per esempio, i grilli si chiamano Acheta domesticus. La larva gialla della farina si chiama Tenebrio molitor. Vuol dire mugnaio delle tenebre. Cavallette sono chiamate locusta migratoria. Migratoria nel vasetto, dove va quella lì? Verme della farina minore, Alphitobius diaperinus, che buono, eh? Bene, queste cose ve le trovate nelle merendine vendute nei supermarket e a quelle dispensate dagli erogatori automatici sempre presenti nelle scuole. Consigliabile controllare gli alimenti dispensati nelle mense scolastiche. Questo foglio dietro, che mi è stato regalato, decreti dei libri e ordinanze ministeriali. Qui c'è il decreto ministeriale della Gazzetta Ufficiale. Quindi non sono lì di strafuso, di straforo. Noi dobbiamo guardare di difenderci da questo cibo e anche parlarne con gli amici, con le persone che poi se li vediamo a scuola dovete dire scusi, ma questo è veleno. Facciamo fare delle fotocopie, alla fine troverete le fotocopie fuori sul banco di Paolo, va bene? Grazie per l'attenzione, ci aspettiamo una giornata meravigliosa, ci aspettiamo di vedere il Signore operare in mezzo a noi, perché noi lo desideriamo. Amen. perché noi siamo figli e figlie, perché noi abbiamo l'amore di Dio che ci ha dato una vita nuova, e questa vita nuova non assomiglia alla vita di prima. Siamo diversi da prima, siamo entrati nell'eternità. Alleluia! Buona giornata. Amen.
Buongiorno Chiesa, buona domenica a tutti, gloria a Dio, siamo felicissimi di essere qua, e siamo io e mia moglie, non sono più da solo, avete visto? È apparsa mia moglie. Allora, prima di entrare nel messaggio, sento forte nel cuore di esprimere a nome nostro, di tutte e due, un'immensa gratitudine verso tutti voi, verso il pastore Giorgio Seia, verso la famiglia Panicali, perciò pastore Luciano, Monica, Sara, ma non solo loro come ministri del Vangelo che ammiriamo enormemente, per l'amicizia che abbiamo, per gli anni trascorsi insieme, ma tutti voi come Chiesa. E abbiamo tanti amici qui, ma oltre questo voglio dirvi, siamo grati perché avete sostenuto le nostre braccia, ci avete sempre appoggiato a me dal giorno zero e ora come coppia, quindi veramente grazie. Non sono parole precostruite, l'applauso ve lo voglio fare io a voi.
Non mi sono ancora presentata.
Presentati, vai, presentati.
Mi chiamo Isabel, e perché non mi conoscesse ovviamente, ieri era la mia prima volta qui a Modena, e vi ringrazio per la vostra accoglienza, mi sono sentita molto a casa, e quindi vi volevo ringraziare per questo. Non lo do per scontato e siete molto preziosi. Grazie a voi.
E credetemi che sta parlando in pubblico è uno sforzo.
Sto sudando un po', eh.
Qua siamo a casa. Allora, vorremmo commentare qualche foto insieme e dirvi che fuori troverete dei magneti nuovi, perché alcuni di voi avevano il nostro magnete, il mio magnete, ora siamo una coppia, quindi siamo due, e invece che pregare solo per uno, ora pregate per due.
A me sembri molto più felice qua.
Sì, sicuramente. Sono nel banchetto al lato della libreria, sono gratuiti, e troverete anche un QR code di Facebook per chi ancora non è nel gruppo. Scannerizzatelo, entrate e potete seguire i nostri spostamenti. Quest'anno siamo in giro quasi tutti i fine settimana in Italia e all'estero. Pregate per noi, veramente abbiamo bisogno di preghiera. E poi trovate il nostro bigliettino da visita con i contatti, eccetera. Se volete contattarci, mandarci ogni tanto messaggi di benedizione, siete più che benvenuti. Commentiamo qualche foto? Vai. Allora, io non so perché l'ha preparato lei il file, quindi allora, questa è la prima, giusto? Allora, non so se lo sapete, ma sì che lo sapete, che noi da ormai qualche mese abbiamo iniziato una missione in Ruanda, Africa. Nel 94 c'è stato un genocidio tra i più brutali della storia, con 1 milione di morti in 3 mesi, a colpi di macete. E i missionari e i biblisti, i teologi, dicono che l'inferno nel 94 si sia trasferito in Ruanda. E noi l'abbiamo visto negli occhi delle persone, e Dio ci ha chiamato a fare un'opera lì. In questo momento stiamo sognando in grande, al di là dei battesimi, crociate evangelistiche, stiamo sognando un orfanotrofio, abbiamo già il disegno, abbiamo già alcune aziende che hanno mostrato il loro interesse, e quindi ora noi a marzo, tra un mese e mezzo, abbiamo già fatto i biglietti settimana scorsa, andiamo a vedere dei terreni da acquistare. Ce ne hanno donati già 2 a Burera, che è 3 ore dalla capitale, ma al momento quelli li terremo lì per futuri progetti, ma vogliamo nella capitale aiutare il pastore locale, perché la nostra chiamata è più itinerante, a sviluppare questo sogno, per cambiare la vita di alcuni bambini. Poi in Italia, vabbè, il nostro cuore, la nostra chiamata è principalmente qua. In Ruanda andremo 2 volte all'anno, anzi, se tu vuoi venire con noi sei più che benvenuto. Il viaggio di quest'anno è già sold out a marzo, ma c'è già aperto il prossimo viaggio 23 di agosto, una settimana. Chi vuole ci contatta e vi diciamo tutto, ok? Quindi qui dove eravamo? A Burera, giusto? Sono i battesimi con la piscina che avete donato voi, non so se c'è la foto. Eccoli qua, ma bravissima, hai fatto un collage. Mi vedete? Aspetta, mi metto qua, così vedono anche loro. Quella piscina lì l'avete donata voi, quindi non è nostra, è vostra. E vi spiego, è il giorno prima di acquistarla, il pastore Bonaventure, che è quello in mezzo nella piscina, diceva, vorremmo comprare una piscina perché battezziamo in un fiume marrone e chi si battezza si sta ammalando. Allora se tu e Isabel potete, prima di venire, donarci una piscina, quando verrete battezziamo con la piscina nuova. Fa un preventivo, erano $1000 circa di piscina. Non questa, una in metallo. Allora io e Isabel diciamo, caspita, $1000 adesso, così, prima di partire, già i biglietti costavano più o meno $1000 per due persone, eccetera, è impegnativo. Avevamo dei risparmi che sono il fondo missione che noi usiamo, ci informiamo, lei smanetta un po', e troviamo una piscina a circa €500, che da Amazon Francia sarebbe arrivata in Belgio con la scaletta, poi spedita con un container, e arrivava lì, che è quella piscina lì. La sera entro in doccia, e dico a Isa, faccio una preghiera, dico, Signore, in doccia anche, perché noi preghiamo ovunque, tutti noi siamo cristiani H24, e dico, Signore, io so che tu sei Dio, e so anche che abbiamo questi risparmi, ma se quei risparmi possiamo usarli per altro, e tu puoi provvedere, fallo. Il giorno dopo è arrivato un bonifico dalla vostra chiesa di €500, e vi garantisco che è una cosa che non accade sempre, era una donazione saltuaria occasionale, e l'abbiamo impiegata per quella piscina. Quindi grazie, grazie a voi. Il pastore lo sa che la chiesa di Modena l'ha donato ed è enormemente grato, vi porto anche i suoi saluti. 50, quanti battesimi abbiamo fatto? 52 forse.
Credo tra i 50 e i 60, sì. Ed erano lì tra l'altro dalle 4-5 del mattino che aspettavano ballando.
Perché
noi siamo arrivate alle 10, mi sembra.
Lei è arrivata alle 10, io col pastore alle 4 di mattino per montare la piscina con dei fratelli, ma quelli erano già a lodare in quel momento e sono stati tutto il giorno a lodare, saltare, eccetera. So che avete visto anche dei video in passato di questo, in passato, un mese e mezzo fa. Quindi, prossima. Ecco, il pastore Bonaventure, un nostro carissimo partner, l'abbiamo adottato mensilmente, è uno dei nostri missionari, quella è sua moglie con Isa. E chi è questa invece?
Questa signora invece ha fatto 3 ore a piedi andare e 3 ore tornare per battezzarsi.
Che gloria veramente vedere persone. È troppo bello. Quel bambino a sinistra chi è? Non lo so.
Era il vicino di casa.
Ah, il vicino di casa, non mi ricordavo. Questo bambino, non puoi tornare indietro, scusami. Questo a destra invece, ora noi torniamo, lui non lo sa, ma abbiamo già in mente qualcosa per lui, di portargli una Bibbia in Kinga in Ruanda, che è la loro lingua, con dei soldi dentro per benedire la sua vita, ma non a caso, perché l'ultimo viaggio, a ottobre, quel bambino è stato l'ultimo evento, l'ultima crociata evangelistica, si avvicina alla macchina e lui è un figlio di un diacono, di Michel. E questo bambino era dolcissimo, guardate quanto è bello. E mi parlava in ruandese, non capivo niente, ero in macchina, e dico al pastore, ma e Isa era dietro e gli ha scattato una foto da dietro, Isa lo ha beccato fuori dal finestrino, e lui dice, no, lui sta dicendo che vuole diventare un predicatore. Io ho detto, no, no, aspetta un attimo. E io ho detto, vuoi diventare un predicatore? Allora noi investiremo nella sua vita, perché se quel bambino da grande veramente camminerà in quello che ha desiderato, cambierà la vita di tanti. Quindi ecco perché nasce il progetto. Queste sono foto che fa Isa, se vuoi dire qualcosa non lo so.
No, no.
Qui eravamo per strada, giusto?
Sì.
Le scattava mentre che andavamo in macchina, io non so, un talento pazzesco, e sa esprimersi in questo modo, questi erano i bambini, eccetera. Qua la scuola, giusto?
Mm-hmm.
Poi andiamo avanti, alcuni eventi evangelistici, ovviamente tutti i giorni facevamo qualcosa. Ora torniamo a marzo con 10 persone e battezzeremo 76 persone, faremo eventi evangelistici, eccetera, e gireremo una settimana ancora, scuole ancora, eccetera. Prossima. Altri bambini che erano negli eventi. Bellissime foto, brava Isa. Questo è stato il primo evento quando siamo arrivati. Lui col megafono, io con un microfono, ma non si sentiva niente, quindi urlavamo.
Era dopo una partita di calcio anche.
Sì.
Che che avevano organizzato.
Quella zona dove avete visto quell'evento, dove noi vorremmo fare l'orfanotrofio, è a mezz'ora dalla capitale, ma è sempre la capitale. Questa non sapevo l'avevi messa. Sono la figlia e il figlio del pastore. Ok. Poi, dove siamo qua?
Qua siamo in Ucraina ed era il nostro ultimo viaggio a dicembre e queste sono le case di alcuni abitanti nei villaggi Rom, questo.
Vi stiamo portando un po' con noi perché voi siete i nostri supporter e voi come se viaggiaste con noi, perciò vi rubiamo ancora qualche minuto. Lei, una bambina di una casa in Ucraina, c'è un mix di culture, questo è un fratello che consegnava pacchi di Natale.
Questa è in Romania invece. E quello che vedete dietro non è nebbia, ma è il fumo della spazzatura che bruciavano, perché è su una discarica che abitano qua.
Siamo a qualche ora da qua di aereo, assurdo. Prossima, anche
sempre, questa. Sempre lì alla discarica.
Questi sono alcuni dei viaggi che facciamo, ma voi lo sapete perché ci seguite, però almeno sentite qualche commento in più. Questa bimba?
Lei ha messo dei sacchetti di plastica attorno ai piedi per rendere le sue scarpette impermeabili.
In questi giorni a Modena, che abbiamo visitato tra la provincia di Modena e Reggio Emilia, alcune scuole, siamo quasi a 9 con le scuole di domani, sempre grazie a voi, con Pastore Simon e Monica siamo andati, abbiamo mostrato queste foto ai bambini, spiegando loro l'importanza di ciò che noi abbiamo e ci dimentichiamo di quello, della ricchezza che abbiamo noi. Prossima. Anche lui era pieno inverno questa.
Con una giacca d'adulto, forse taglia XL adulto e a petto nudo.
Noi avevamo scaldapiedi, scaldamani, doppia maglietta termica, faceva freddissimo e questa è un po' la situazione.
Queste sono sempre le loro facce durante il tuo spettacolo, tra l'altro.
Ah sì, è vero. E qui vuoi dirci qualcosa,
sì,
che hai scritto?
Sì, vai, ce l'avevo qua. Sul cellulare. Questo è un bambino molto speciale. Allora, vediamo se trovo le note.
Lo stesso bambino, giusto?
Sì, è lo stesso bambino. Allora, credo un anno fa ho scritto un post su Facebook e Instagram riguardo questo bambino e inizio con la foto di sinistra. E il post diceva: desidero dedicare questo post a lui, Ghizza, che vuol dire perla, tra l'altro. Freddo, bagnato, scivoloso e buio. Entriamo casa per casa, se casa si può chiamare. Centinaia di famiglie ed il doppio, triplo, quadruplo dei bambini. Scatto. Scatto per immortalare ricordi, racconti ed emozioni. Scatto lui con i suoi fratelli e poi lui in primo piano. Dopo essere stata accolta nella loro casa, mi sposto verso la prossima abitazione. Invece la foto a fianco, Cluj 2022. Caldo, asciutto, secco e sole. Scelgo di non entrare nelle case. Iniziamo ad essere circondati da tantissimi sorrisi, tra cui Claudia, Eugene, Edoardo. Camminando e chiacchierando con Google Traduttore e dopo avermi fatto ascoltare J'adore, che è un po' il nostro D'Alessio, per farmi intendere, mi portano sopra una collina. Riconosco le case dallo scorso viaggio, le storie ed i volti di chi ci vive. Ed ecco che si aggregano sempre più sorrisi all'ormai baby gang che si è creata. Inizio a chiedere i nomi, uno ad uno, partendo da sinistra. Arriviamo al terzo e mi blocco. È lui, dico dentro di me, deve essere lui. Mentre con qualche gesto italiano seguito da wait, wait, cerco di comunicare con la mia baby gang. Scorro velocemente sul mio cellulare tra le foto scattate nel 2021. Eccola, esattamente la foto che cercavo, che era quella a sinistra. Gliela mostro, puntando il dito prima alla foto e poi a lui. Prima ancora di avere la possibilità di farmi capire, i suoi occhi si illuminano. Con entusiasmo. Punta il dito verso se stesso e mi traducono. Sono io, sono io! Da quel momento la sua mano non si è più scollata dalla mia. Aver mostrato la foto a quel bambino, seguito dalla sua reazione, era come se lo stessi chiamando per nome, come se li stessi ricordando quanto lui fosse importante, amato e prezioso. In fondo il nostro nome è una delle cose più preziose che possediamo. Quanto ci fa sentire amati ed apprezzati essere chiamati per nome? E se ti dicessi che Dio stesso ti chiama per nome? Che tra tutte le persone che ci sono su questa terra, Lui si ricorda di te? Non avere paura, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. E se ti dicessi che Lui stesso dice che attraverso ogni difficoltà Lui sarà con te? Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno. Se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai. La fiamma non ti potrà bruciare. Non temere, perché io sono con te. E se ti dicessi che lui stesso dice che tu sei prezioso e ti ama? Perché tu, e qua possiamo mettere il nostro nome, sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo. Non avere paura, tu sei stato chiamato per nome e non sei più solo.
Grazie Isa, grazie. Quest'anno abbiamo ampliato il nostro ministero, è nato come Happybus, uno spettacolo evangelistico che esiste ancora, che stiamo portando in istituti tumori, cliniche, il 4 saremo in una casa di riposo a Milano, l'11 in una clinica all'avanguardia dove collaboriamo, preghiamo per gli ammalati, Dio ci sta mostrando la sua grazia. E Palm 92 ricorda il Salmo 92, il Salmo del Giusto, e dice il giusto fiorirà come la palma. E allora noi vogliamo che la gente fiorisca come la palma, sia i credenti che i non credenti, e che riconoscano Gesù come Salvatore. Attraverso come lo facciamo? Gloria a Dio, se volete fatelo per il Signore. Anche qui ospedali, come vedete, abbiamo avuto testimonianze di bambini malati di tumore guariti, un paio, di cui una è quella bambina, si chiama Elisa. Prossima. Ah, è l'ultima, scusa, ok. E quindi lo facciamo attraverso le missioni, eccetera, e io ti lascio andare giù, grazie, e continuo io. Grazie, grazie mille, puoi andare. Anche lì potete seguirci, ci sono i social, il sito è in costruzione perché è nato a ottobre il ministero ufficialmente, ma dentro c'è Happybus, i training evangelistici per equipaggiare la Chiesa italiana e le missioni umanitarie in questo momento in Italia e in Ruanda. Detto questo, ora entriamo nella parola di Dio, perché non possiamo non parlare di Gesù se non parliamo di questo libro, il libro che ha cambiato e sta cambiando le nostre vite, un messaggio di speranza che porta il regno dei cieli qui sulla terra e oggi può trasformare le nostre vite. Per questo vi chiedo di chiudere i vostri occhi e ringraziamo il Signore per la sua parola, per quello che ha preparato per noi. Alleluia, Signore, io ti ringrazio perché tu sei un Dio meraviglioso. Tu hai lasciato il cielo e sei venuto sulla terra. Hai dato tuo figlio, Dio, il tuo prezioso figlio Gesù. Lo hai fatto morire in croce per i nostri peccati. Su quel legno, Gesù, su quel legno c'erano i miei peccati, i nostri peccati. Ma tu ci hai chiamati la tua sposa e tu presto torni, Signore. Non sappiamo il giorno né l'ora, ma ti aspettiamo, Padre. Vieni, vieni e salva e riscatta la tua sposa per questo grande matrimonio. Ma più di ogni altra cosa, aiutaci oggi, Signore, a vivere su questa terra e l'eternità comincia oggi. Non aspetteremo il giorno in cui non ci saremo più. Ma viviamo l'eternità oggi insieme a te. Amen. Amen. E oggi vi voglio fare un messaggio, condividere un messaggio con voi, che personalmente è uno dei miei preferiti in assoluto, che Dio mi ha ispirato su una storia in particolare, un luogo che vedremo tra poco, e nella mia tasca qui ho qualcosa che invece vi mostrerò alla fine, che credo sia la chiave in assoluto della nostra direzione dove stiamo andando nella vita. Allora voglio farvi una domanda, che è la classica domanda che facciamo. Conosci Gesù? Potete rispondere. Ok. E faccio un'altra domanda, anche ai ragazzi giovani. Gesù conosce te? Sì, potremmo dire sì, perché Isa ci ha detto, lui ci ha chiamato per nome. Quando Simon Pietro incontra Gesù, cambia nome. Chi segue Gesù ha un nuovo nome. Il pastore Giorgio ha detto abbiamo una vita nuova, le cose vecchie non ci appartengono più, siamo nuovi. Quindi sì, Gesù ci conosce, io spero che la risposta vostra sia sì. E il messaggio si intitola Dipendenti come Gesù. Ed è la chiave assoluta della vita del cristiano. Dirò cose che già sapete, ma cercherò anche di portarvi nella profondità che Gesù viveva con Dio, e che è quella che noi dovremmo vivere come sposa. Perché vi ho chiesto conoscete Gesù e meglio ancora Gesù conosce voi? Vi chiedo di aprire Matteo 7 e tenere un dito lì, non leggiamo ancora, però teniamo un dito lì, perché questa è l'introduzione al messaggio. Matteo 7, ci mettiamo un dito e aspettiamo. Tranquilli che ci arriviamo. Voglio prima portarvi in un esempio. Chiedo a qualcuno se c'è un fazzoletto. Se Posso, scusate che mi sta colando un po' il naso. Grazie. Mi hai fatto commuovere prima con la cosa. Scusate.
Grazie.
Ok. Perché Gesù conosce te? Immaginiamo una cosa adesso. Lasciamo tutti quanti questo locale, partiamo per Roma e andiamo al Quirinale, tutti insieme. Facciamo dei pullman. Arriviamo al Quirinale e ci presentiamo dal nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E tutti quanti noi entriamo convinti, dritti. Magari davanti ci siamo noi, entriamo, accediamo alla porta. Cosa succede secondo voi? Ci arresta, perché ha detto. Probabile, probabile. Ma tutto cambierebbe se il Pastore Giorgio davanti a tutti noi dicesse: no, no, guardie, io sono amico del Presidente. Fateci passare. Cambierebbe tutto, no? Io conosco il Presidente, facci passare. Non cambierebbe niente, ci arresterebbero più in fretta, a meno che davvero il pastore non conosca il Presidente. Ma cosa succederebbe però se dalla finestra del Quirinale si affacciasse il Presidente Mattarella e dicesse: io loro li conosco, fateli entrare. E in Matteo 7, al verso 21, sta scritto: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Io non vi ho mai conosciuti. Perciò nella vita, così come Gesù dipendeva da Dio, noi dobbiamo imparare a dipendere da Dio. Perché? Perché non è tanto importante se tu conosci o no Gesù, certo che è importante, ma è molto più importante, ragazzi, che Gesù conosca il vostro nome. E qua dice la volontà. Non è chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. E Gesù aveva questa relazione meravigliosa, vedremo dopo il luogo che mi piace tantissimo, di cui parlerò, ma dipendenti come Gesù è che lui voleva fare la dipendenza di Dio, cioè fare la sua volontà. Cosa significa dipendere da qualcuno? Sottostare alla sua volontà. Dite amen. E come si fa la volontà di Dio? Dipendendo da Dio. La mia volontà sarebbe avere una casa di proprietà alle Hawaii, ho scritto. Non è vero. Vabbè, se Dio me la manda io non la rifiuto. Ma i piani di Dio per la vita mia e di Isabel sono stati altri. Dio ci ha chiamati per nome, ci ha chiesto di seguirlo e noi non abbiamo fatto altro che fare un passo verso di Lui. E come sta scritto nella Bibbia, è meglio un giorno alla sua presenza che mille altrove. Quindi posso fare mille giorni alla Hawaii e essere felice lo stesso, ma preferisco fare un giorno alla sua presenza. Non chiunque dice Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Questa è l'introduzione. E c'è qualcosa che Dio mi ha dato prima e che voglio darvi anche a voi. È inerente al messaggio, ma non era scritta negli appunti. Perciò scusate se divergo un attimo da quella che è la linea dove voglio arrivare, ma tenete a mente dipendenti come Gesù. E saltiamo a Matteo 25. Perché prima abbiamo pregato anche lo sposo arriva. Lo sposo arriverà, ci sarà una seconda venuta di Gesù che verrà a riscattare la sposa siamo noi, ma la sposa deve essere pronta per questo matrimonio che si celebrerà su una nuvola, così come sta scritto. Ma come facciamo questo? Leggiamo Matteo 25. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali prese le loro lampade uscirono incontro allo sposo. 5 di loro stolte, 5 avvedute. Le stolte nel prendere le lampade non avevano preso con sé dell'olio. Mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutti divennero assonnati e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, uscitegli incontro. Allora tutte quelle vergini si svegliarono, prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Attenzione! Ma le avvedute risposero: no, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori, comprate dell'olio. Verso 10. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze. E la porta fu
chiusa.
Più tardi vennero anche le altre vergini dicendo: Signore, Signore, ci ricorda Matteo 7, no? Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Non voglio mettervi tristezza oggi, è un messaggio di speranza. Siamo sulla terra, siamo ancora vivi, è come Matteo 27,54, dove c'è il centurione che guarda Gesù sulla croce e dice: costui veramente era il figlio di Dio. Il centurione non era ancora morto, aveva l'opportunità di ravvedersi, ed è motivo per il quale io e te, come sposa di Cristo, oggi dobbiamo ravvederci e tornare ai suoi piedi. E non solo dire Signore, Signore, fare preghiere lunghe, ma dobbiamo imparare a dipendere da Dio come Gesù dipendeva da Dio. Alleluia. È scritto anche in Giovanni 15, non prendetelo, ma sta scritto: senza di me non potete fare nulla. Giovani, non pensiate mai di potercela fare da soli, scalando la scalata del successo, basandovi sulle vostre forze ed energie. Tutto quello che avete visto nelle foto e tanto altro che non vi abbiamo mostrato, non è nostro merito, è la grazia di Dio. Noi abbiamo fatto del nostro, ma è Dio che ha fatto l'opera, l'opera è sua. Nella preghiera noi non impariamo solo a seguire la volontà di Dio, nella preghiera troviamo nuove forze, conforto e direzione. Lo ripeto, nella preghiera che Gesù spesso faceva al Padre, noi troviamo nuove forze, non solo le nostre, un conforto, perché ce n'è bisogno, e direzione. E questa parola è il libro di istruzioni che Dio ci ha dato. Una lampada sul mio piede, una lampada che illumina il sentiero. Ecclesiaste 12 sta scritto: cos'è il tutto per l'uomo? Avere timore di Dio e osservare la sua parola, i suoi comandamenti. È questo che dobbiamo fare noi. Gesù l'ha insegnato, ci ha mostrato preghiere, la preghiera standard, Padre nostro che sei nei cieli, ma iniziava sempre glorificando il Padre, non io che sono qui sulla terra, no. Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà. La volontà di Dio è che tutti noi arriviamo a quelle nozze. Alleluia. E perché io e Isa stiamo andando in Africa e stiamo facendo questo? Perché abbiamo avuto una visione, abbiamo avuto una chiamata da parte di Dio. Perché siamo in Italia e ci sforziamo di fare il più possibile per predicare nelle scuole, negli ospedali, nelle case di riposo? Perché questo Gesù ha bussato alla porta del nostro cuore. Ed è lo stesso Gesù che oggi bussa alla porta del tuo cuore. È per quello che io ti ho lanciato la palla e ti ho detto: se vuoi venire in Africa con noi, a patto che i pastori ti permettano di venire, ma parlane, e c'è un viaggio, c'è una possibilità. Noi organizziamo diversi viaggi, ma non tanto per fare del business, a noi non ci interessa, è perché in quei viaggi, o anche da casa, Dio ti parla, e chi lo sa che sarai tu il prossimo, la prossima, a dare la tua vita a pieno per il Signore. Un solo amen. Bene, mi fa piacere. Alleluia. Dipendenti come Gesù. Questo è il messaggio di oggi. Sappiamo che la sorella viene, cioè, ok. Ma ve l'ho detto l'anno scorso, nelle missioni o vai o sostieni chi va. Voi fate tutte e due. È per quello che noi siamo enormemente grati. Per questo siamo grati a voi. Perché sapete dipendere come Gesù. Ma voglio dirvi di più. La relazione con Dio è fondamentale non solo per camminare su questa terra felice, ma per trascorrere l'eternità con Lui. Noi sappiamo che la salvezza è per grazia mediante la fede e non per le opere. E sta scritto in Efesini 2,8, e anche questo non dovete prenderlo, la salvezza è per grazia mediante la fede e non per opere, affinché nessuno se ne vanti. Io potrei andare in giro a vantarmi, la piscina che abbiamo donato, vedete, siamo belli, siamo bravi, ma no, è la vostra piscina, siete voi venuti con noi. E non è che voi vi vanterete perché avete donato una piscina. E quando saremo davanti al Signore, noi gli potremo dire: guarda, io ho avuto 100.000 iscritti su YouTube, ho donato una piscina in Africa, ho partecipato alle missioni, fammi entrare. No, perché non è per opere, affinché nessuno se ne vanti, ma è solo per la grazia di Dio. E c'è un episodio che ci parla proprio della dipendenza da Dio ed è il fulcro di quello che stiamo dicendo, pertanto vi chiedo di andare in Atti, Atti degli Apostoli. E nel libro degli Atti c'è una storia, una vicenda, che parla ancora una volta di conoscere Gesù ed essere conosciuti da Lui, che è la chiave della vita, perché ci permetterà di entrare nel Regno dei Cieli. Atti 19. Alleluia. Capitolo 19, verso 13. E vediamo qua dei personaggi, esorcisti giudei, ora vi racconto cos'è, e vediamo il tema dipendenti come Gesù anche in questa storia. Siamo partiti da Matteo 7, Matteo 25 che non era previsto, e abbiamo visto come è importante nella premessa di questo messaggio che per dipendere da Gesù dobbiamo conoscere Gesù e dobbiamo essere conosciuti da Lui. Ma andiamo avanti in questo messaggio e poi arriveremo alla tasca alla fine, c'è qualcosa qui dentro, ma prima di quella vi parlerò del luogo simbolo della dipendenza di Gesù da Dio. Ora, alcuni esorcisti itineranti giudei tentarono di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni, dicendo: io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo annunzia. Quelli che facevano questo erano sette figli di un certo Sceva, ebreo capo sacerdote. Ma lo spirito maligno rispose, sentite che dice: io conosco Gesù, cioè addirittura loro lo conoscono, io so chi è Paolo, ma voi chi siete? E allora l'uomo che aveva lo spirito maligno si scagliò su due di loro, li trattò in modo tale che fuggirono da quella casa nudi e feriti. Questo fu risaputo da tutti, giudei e greci che abitavano a Efeso, e tutti furono presi da timore. E il nome del Signore Gesù era esaltato. Perché non funzionò questa liberazione di questi giudei che pensavano di conoscere Gesù? Perché la potenza di Dio non è una formula magica. Detto da un prestigiatore forte, la potenza di Dio non è la bacchetta o non è Simon Mago che cerca di comprarsi la potenza dello Spirito Santo dai discepoli, perché la potenza dello Spirito Santo è scesa il giorno della Pentecoste ed è stata tramandata fino al giorno d'oggi, e non è per meriti, non è per opere, ma è per il suo sangue versato, e quando io conosco quel sangue e lui conosce me, ecco che la potenza si manifesta. Non è opere, nessuno se ne può vantare di una guarigione. Ah sì, ho imposto le mani e guarito. Ho imposto le mani perché Dio mi ha detto di farlo, ma è Lui che ha guarito, non sono io. Io sono uno strumento nelle sue mani, ma è Gesù che opera attraverso di me. E la potenza si manifesta con una dipendenza dal Padre. Sento tanti ragazzi, io vorrei servire Dio, voglio viaggiare per il Signore, voglio fare questo, voglio fare l'altro, e sono tutti desideri buoni. Poi sognate anche di influenzare le vostre carriere e essere influenti nel mondo dello spettacolo, della politica o laddove Dio vi metterà. E lì potrete anche testimoniare di Dio, ma solo se dipendiamo da Lui. Gesù, essendo Dio, faceva qualcosa a cui arriveremo, che era un esempio che ci ha lasciato. Poteva non farlo, quello che vi sto per dire, ma lo faceva per dire a noi: il successo è quello. Non è vantarsi delle opere, non è pensare di farcela da soli, ma è dipendere da Lui. Come posso allora dipendere da questo Gesù? Ma quando tu preghi, entra nella tua cameretta, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Ma come? Abbiamo detto di cose pubbliche, di cose in cui vengo riconosciuto, ma prima di quello ci deve essere una resa. Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché larga è la via che porta alla perdizione. Per entrare in una porta stretta, io devo abbassarmi. Per andare alla presenza di Dio, io devo mettermi in ginocchio, e non quando tutti mi vedono, quando è più semplice, quando c'è il corpo con me, ma quando siamo io e Lui in quella cameretta, e Lui, che mi vede nel segreto, me ne dà ricompensa. Allora perché ci invita a chiudere quella porta? Perché vuole stare con noi. Con Adamo ed Eva voleva stare con loro. E quando peccano, gli dice: dove siete? Dove sei? Ti stai nascondendo? Dove sei? Vieni dal Padre. Accostatevi a Lui, coloro che sono aggravati, travagliati, e troverete riposo. In Lui c'è riposo. Nell'Antico Testamento Dio divise il popolo in due. Le persone che lo cercavano, che lo conoscevano, e quelli che non lo cercavano. Esdra, capitolo 8, verso 22, non prendetelo, ve lo leggo io. La mano del nostro Dio è su quanti lo cercano, per il loro bene, invece la sua potenza e la sua ira su quanti lo abbandonano. E chissà quanti, come sta scritto in Matteo 7, abbiamo letto prima, diranno: Signore, Signore, io non voglio essere uno di quelli, voglio arrendermi a Dio, voglio avere timore di Lui, voglio comprendere che è Lui che mi permette di accedere al Regno e non i miei sforzi. Amos 5,4, perché così dice il Signore alla casa di Israele: cercatemi e vivrete. Dite: cercatemi e vivrete. Ancora: cercatemi e vivrete. Dio diceva attraverso il profeta Amos a Israele: cercatemi e vivrete. Ecco perché dobbiamo andare in quella cameretta. E Gesù ce l'ha insegnato. La dipendenza da Dio è la chiave, la scintilla che fa partire il resto. Ancora oggi Dio cerca persone che lo amino, persone che lo adorino, in spirito e verità. E voglio mostrarvi la cosa più incredibile che Dio ha fatto, secondo me, come Gesù, nella dipendenza dal Padre. Un luogo, che non è un luogo santo, oggi per molti lo è, ma per noi è un luogo dove Gesù è stato, ed è il Monte degli Ulivi. E tra poco, se voi vorrete, su quel monte ci saliamo insieme. Perché il Monte degli Ulivi è un luogo ricorrente nella parola di Dio, soprattutto nel Nuovo Testamento, dove Gesù, pur essendo Dio, si isola e passa del tempo col Padre. Decide di dipendere dal Padre. Gesù, che ha avuto il ministero più grande della storia, il predicatore più grande della storia, non ci sarà mai nessuno come Lui, Dio incarnato, colui che ha camminato sulla terra, decideva con tutti gli impegni, con tutti quelli che lo cercavano, non c'era ancora WhatsApp, figurati se no lo bombardavano, ma di messaggi, ma tutti lo cercavano, ma Lui aveva il tempo di fare uno sforzo, salire sul Monte degli Ulivi e stare con papà. Questo è il nostro Monte degli Ulivi oggi. E questa chiesa è la tua casa, è il tuo matrimonio, sono le tue relazioni. Ma se vuoi dipendere da Dio come Gesù lo faceva, devi salire su quel monte. Non ci sarà una gru che ti tira su e ti porta. Il cellulare, i tablet, le televisioni ci distraggono tutti i giorni. E a volte voglio pregare, ma mi arriva la notifica. A volte voglio pregare, ma devo fare quella cosa. Lasciamo tutto, perché Gesù è la priorità. E non c'è niente come Lui, Chiesa, non c'è nessuno come Lui. Se facciamo una lista di tutte le cose meravigliose che esistono e tutte le nostre priorità, Gesù è talmente grande che ha bisogno di una lista a parte, Lui non può neanche starci in quella lista. Ed è per quello che ci chiede la nostra vita. Al di là che tu sia un ministro a tempo pieno oppure no, tu sei chiamato per nome. Devi seguire Gesù ed è una cosa che Lui non ti impone di fare. Ma Lui ti chiama e bussa alla porta del tuo cuore. Alleluia. Grazie Gesù, veramente, per quello che tu sei. Prima della cattura, Gesù ancora una volta si rifugia in preghiera. Siamo lì, sul Monte degli Ulivi, ancora una volta. Ma come? Gesù sa che sta per morire, e invece che stare con i suoi, cosa che fa poco prima, dove lava i piedi ai suoi discepoli, dove ancora una volta si abbassa, sta per prendere il peccato dell'umanità addosso, ma va sul Monte degli Ulivi. Alleluia. Va su quel monte. Non è speciale quel monte. Se noi andiamo là oggi, non crediamo che lì succede qualcosa o se andiamo in un altro luogo. La presenza di Dio è qua, il monte è qua. La sua presenza è il monte. Non è come l'Antico Testamento, la nuvola che ci segue di giorno. Dio è in noi, la speranza della gloria. Quindi camminiamo su quel monte H24, ma dobbiamo noi fare un passo. Prima di morire e della cattura, scopriamo che anche il nostro volto, quando è rigato da lacrime, è segnato dalla desolazione. Capiamo che la cosa più importante nei momenti difficili è stare con il Padre e dipendere da Lui. E nella vita, quando viviamo crisi, spesso non andiamo subito da Gesù. È successo anche a me. Cerchiamo di trovare soluzioni, ok, facciamo così, mettiamo una pezza là, sistemiamo questo, facciamo l'altro. Quando invece Lui ha detto: cercate me e vivrete. Cercate me e vivrete. Noè, dopo la tempesta, dopo aver costruito l'arca, in mezzo alla morte, in mezzo alla desolazione, sopravvive. Genesi 9, sta scritto: dopo la tempesta Noè visse 350 anni. Vuol dire che dopo la tempesta, che può succedere nelle nostre vite, c'è la vita. Ma la vita è solo se ho imparato a dipendere da Gesù. Se no non c'è vita, ci sarà morte. Ma per Dio sì c'è vita. Alleluia. Il Monte degli Ulivi è quel luogo dove Gesù ci fa vedere l'umanità di quel Dio che cammina come noi e comprende che c'è bisogno di Lui. Quando è stata l'ultima volta che ti sei messo in ginocchio davanti a Dio nella tua camera? Non devi rispondermi. Dio lo sa, Lui ti ha visto o non ti ha visto. E se non ci sei andato per tanto tempo, torna in quella cameretta. Lui stesso invitò tutti i suoi discepoli a lasciare tutto e seguirlo. E senza batter ciglio loro lo fecero, perché volevano dipendere da Lui. E qual è il mistero della fede che noi annunciamo? Cristo in noi, speranza di gloria. Questo come cristiani dobbiamo dire oggi nel 2024, in mezzo alle guerre, in mezzo ai dispiaceri, Cristo in noi è la speranza della gloria. Alleluia. La cosa più importante per compiere la prima parte di quello che vi ho detto prima, cioè che Gesù stesso va sul Monte degli Ulivi, è di seguirlo. I discepoli furono arruolati così, ma voi stessi siete stati arruolati così e oggi dovete ancora salire. Magari sei in chiesa da tanti anni, noi lo siamo da meno, siamo giovanissimi, però nel nostro cammino di chiesa abbiamo avuto momenti in cui inciampavamo e cadevamo dal Monte degli Ulivi e rotolavamo giù. La mia stessa vita ha toccato il fondo ed è andata giù per le situazioni, per quello che avevo intorno, per i pensieri, per gli attacchi del nemico. Viviamo tante cose, dobbiamo indossare l'armatura della fede, l'armatura della speranza. Ma quando poi riusciamo a salire su quel Monte degli Ulivi, ecco che tutto crolla. Ecco che c'è la guarigione, ecco che c'è la liberazione. Il Monte degli Ulivi è il luogo della presenza di Dio. E il Monte degli Ulivi oggi è il tuo cuore. Ma sei tu a decidere di salirci. Apocalisse 3:20. Ecco, io sto alla porta e busso. Chi ascolta la mia voce, ragazzi, ascoltate questo verso, chi ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò e cenerò con lui e lui con me. Ma questo vuol dire che noi sentiamo bussare. E in mezzo al telegiornale che dice le brutte notizie, in mezzo alle persone che ci dicono cose brutte e ci scoraggiano, a scuola venite presi in giro, ci sono tante cose, Lui continua a bussare. E solo se tu ascolti la sua voce in mezzo a tutte queste, devi alzarti e andare ad aprire la porta. Così è. Ancora una volta, non è Lui che entra prepotentemente, non è Lui che ti spinge verso il Monte degli Ulivi. A volte Dio lo fa, a volte negli appelli, nelle cose, le persone si sentono tirate. Perché Dio non ce la fa più, ti sta chiamando, ma non ti obbligherà mai, mai. Alleluia. Apriamo la Bibbia ancora una volta, in un ultimo versetto, Proverbi 4, 20, 22, penultimo, scusate. Proverbi 4, prima dei Salmi. Scusate, dopo i Salmi. Proverbi 4. Il tema è questo, ne abbiamo parlato, il Monte degli Ulivi è il luogo simbolo, ma più che il monte è la dipendenza da Dio. Siamo partiti da Matteo 7, le 10 vergini che parlano del conoscere Gesù, in Matteo 25. Siamo arrivati a Gesù che bussa alla porta del tuo cuore e cerca una relazione con te. Sono cose che sappiamo, risappiamo e abbiamo sentito, ma ce le dimentichiamo. E allora in Proverbi 4, verso 20, leggiamoli insieme, dal 20 al 22, sono due versi. Figlio mio, leggiamolo, sta attento alle mie parole, inclina l'orecchio ai miei detti, non si allontanino mai dai tuoi occhi, conservali in fondo al cuore, poiché sono vita per quelli che li trovano, salute per tutto il corpo. Amen. Rileggiamolo. Dovete capirlo bene, dobbiamo capirlo bene. A volte leggiamo e non capiamo bene, ma di nuovo, Proverbi 4:20, ancora, vai. Inclina l'orecchio ai miei detti, non si allontanino mai dai tuoi occhi. Conservali in fondo al cuore, poiché sono la vita per tutti quelli che li trovano, salute per tutto il corpo. Cercatemi e vivrete. Leggete questo libro e vivrete. Custodite nel vostro cuore e vivrete. Il mondo sta morendo, ma tu puoi vivere. Tu puoi scegliere di vivere. Chiedo a qualcuno di accompagnarmi con la musica, se possibile. Il fratello che c'era prima, che stava suonando. Grazie. Perché siamo arrivati alla parte della tasca, dove vi ho detto che ho qualcosa in tasca. L'anno scorso in America, voi sapete tutto, mi era stata data questa parola: se tu darai la tua vita in favore della salvezza dell'Italia, tu vedrai un risveglio in Italia. E io credo che quella parola non era solo per me, ma credo che sia per tanti che sono qui oggi. E oggi magari Dio ti chiamerà e ti busserà ancora alla porta del cuore e ti chiederà di fare un passo verso di Lui. E magari tu dici: ma io sono ancora un ragazzo, ma è anni che vado in chiesa, ma io sto sognando di fare cose, di girare, di diventare famoso, di fare carriera in azienda, di studiare all'università. Va bene, ma c'è Dio che nel frattempo bussa. C'è Dio sul Monte degli Ulivi che ti aspetta. E noi siamo così indaffarati, così presi. Un paio di settimane fa, no, forse settimana scorsa, ero a Palermo, mia moglie non era con me, era un viaggio breve, anche perché mia moglie si è licenziata ad agosto per viaggiare insieme a tempo pieno e non ha avuto paura di farlo. Ci siamo mossi in fede. Abbiamo detto: tu sei il Dio che provvede. E noi cerchiamo il tuo regno e tu ci sarà sopraggiunto. E così è stato, così è. Ma lei prima non l'aveva fatto ancora, e pertanto i biglietti di Palermo li presi quando lei ancora lavorava, e la chiesa lì ci pagò i biglietti per andare a me. Volevano pagarli anche lei, ma io non volevo gravare sulla chiesa, allora per pochi giorni è rimasta a casa. Ma a Palermo ho trovato dei ragazzi, e gliel'ho detto anche a loro, che ora viaggeranno con me in Spagna, perché quando trovo persone che hanno veramente a cuore il regno di Dio, faccio quello che qualcuno ha fatto con me, come Maurizio, un mio carissimo amico, che ha teso la sua mano, come voi, come tanti altri che hanno teso la mano e hanno aiutato a spingere il nostro ministero, hanno aiutato noi nell'avanzare nella parola. Così io farò, così noi facciamo. Siamo sostenuti, ma sosteniamo, perché non è che tutto è sempre intorno a noi. Il regno di Dio è suo, la chiamata è verso di noi, ma la gloria va solo a Lui. E a Palermo ho trovato dei ragazzi che mi hanno detto: Pasquale, sai che c'è? Io sto studiando chimica al secondo anno, ma ti dico una cosa, io sono pronto a lasciare tutto per seguire Lui. E non stiamo dicendo che se siete a scuola o università dovete smetterla domani, perché io stesso ho preso due lauree, ho studiato, mi sono appassionato della scuola e l'ho usata per il regno di Dio. Non vi sto dicendo fate i folli e partite. Non è questo il regno. Dio si muoveva con criterio, mente, cuore, fede e mente, non così alla rinfusa. Poi c'è la fede, e allora sì, dovete fare anche un passo, come abbiamo fatto noi, verso l'ignoto. E quell'altro ragazzo mi diceva: io ora lavoro come netturbino, e fa anche lui degli spettacoli. Ho preso questo lavoro sicuro da poco, sono giovani come noi, mia moglie sta lavorando in uno studio. Ma Pasquale, ti dico una cosa, se Dio mi chiama, io e mia moglie sentiamo questa spinta missionaria da anni, noi lasciamo tutto e partiamo. Anche se i miei non dovessero capire che il lavoro sicuro è tutto quello che qua desideriamo, che è tutto quello che ci permette di dire siamo a posto, io lo lascio tutto per Lui. Allora io ho detto: venite con me in Spagna, prendetevi dei giorni di ferie e li porterò in un tour dove conosceranno vari ministeri. Ma io spero tanto che Dio tocchi il loro cuore. E voglio vedere, voglio sentire sempre più giovani e ragazzi, ma non solo, che dicano: manda me. Quante volte abbiamo pregato: eccomi Signore, manda me. E quante volte siamo scappati subito, indietro. Ma nella mia tasca c'è qualcosa oggi, che è il motivo dove tutti noi stiamo camminando, e poi saliremo sul Monte degli Ulivi per ricevere la nostra liberazione, l'amore, la consolazione. Ma vi chiedo di aprire Apocalisse 2. Dipendenti come Gesù. il messaggio più semplice, ma quello che ci dà la vita eterna. Alleluia. Apocalisse 2, verso 17. Leggiamo insieme, lo leggo io questa volta, ma voi leggete dalla vostra Bibbia. Sta scritto: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Ecco cosa avevo in tasca: una pietruzza bianca, una semplice pietruzza bianca. Per cosa stai combattendo nella tua vita? Per la fama, per la gloria, per il successo o per avere questa pietruzza bianca? A chi vince? Cosa vuol dire a chi vince? A chi conserverà la fede. A chi vince io darò la manna nascosta. Nell'antichità Mosè, Israele vivevano della manna che scendeva ogni giorno, e mentre che loro erano nel deserto la manna provvedeva per loro attraverso Dio. Ma lui dice qui: io darò la manna nascosta, cibo eterno, cibo eterno, e una pietruzza bianca su cui c'è scritto un nome nuovo, e il mio nome, il tuo nome, è scritto nel libro della vita. E per questa pietra Gesù ha dato tutto, per mettere il tuo nome sopra e consegnartela. E voglio dirvi una cosa molto bella e importante: questa pietra ha un significato in questo verso. In antichità i giudici, non nel libro dei giudici Israele, no, i giudici del tribunale, giudicavano l'assoluzione o la colpa con due pietre. A quello che aveva colpa e meritava di prendersi quella colpa, gli davano una pietra nera. Ma a quello che era assolto da tutte le sue colpe, gli davano una pietra bianca, come conferma che il giudice non l'aveva condannato. Perché io e te possiamo rivestirci di bianco e di purezza? Non perché tutti i giorni andiamo sul Monte degli Ulivi, non per i nostri sforzi, ma perché dipendiamo da Lui. Cioè sappiamo che è grazie a Lui che quel giorno in cui sarò davanti a quella porta, Lui uscirà e mi darà la pietra bianca con scritto il mio nome. Alziamoci in piedi. Alleluia! Alziamoci in piedi e prepariamoci a salire sul Monte degli Ulivi, il luogo dell'intimità con Dio. Quest'oggi non ci saranno appelli particolari, ma immaginiamo che qui davanti ci sia il Monte degli Ulivi. Perché vi faccio venire avanti? Perché richiede uno sforzo, a volte pubblico, di vergogna, chissà cosa penseranno di me. Ma ricordati per cosa stai correndo. Stai correndo per quel sacrificio e per abbracciare tuo Padre. Ma non devi aspettare l'ultimo giorno per ricevere la tua chiamata. C'è gente che prega e aspetta 40 anni. Io aspetto che Dio mi dia le indicazioni per muovermi. Muoviti, agisci, e voi riceverete il mio Spirito e mi sarete testimoni di qua, di là, di su, di giù. Ma fino al capitolo 8 di Atti degli Apostoli i discepoli rimangono a Gerusalemme, non vanno all'estremità della terra. Quando ci vanno? Quando arriva la persecuzione, c'è il primo martire della fede, ecco che si sparpagliano tutti, ed ecco che oggi nel 2024 siamo in tutto il mondo. Ma io mi chiedo: deve arrivare una persecuzione nella tua vita per correre verso quel monte, per afferrare quella pietra, o devi aspettare il giorno in cui non ci sarai più? Fallo oggi, lascia il tuo posto, vieni con noi sul monte, e mentre che loderemo Dio insieme, chiedo a tutto il team di venire qui. E anche se voi sarete sul palco, sarà il vostro Monte degli Ulivi, il luogo della dipendenza da Dio. E su questo monte tu non devi portare pesi. Lui non permette che il giusto vacilli, sta scritto nei Salmi. Getta i suoi pesi, i tuoi pesi su di Lui. La malattia, il dispiacere, le offese, matrimoni che vanno a rotoli. Andiamo sul monte oggi. Andiamo sul monte, Chiesa. e noi pregheremo insieme a voi, i ministri di questa Chiesa insieme a noi, pregheremo per voi. Perché a volte su quel monte uno ci sale, si sente sporco, ma il giudice, che è il giusto giudice, oggi ti dà una pietra bianca. E non importa i peccati che hai commesso, anche se i tuoi peccati fossero i più sporchi, Gesù ha pagato anche quelli. Lasciate il vostro posto, venite qui, lodiamo Dio insieme, e chi vuole salire su quel monte e ricevere oggi da Dio quello di cui ha bisogno. E se anche solo vuoi uscire, digli: Signore, io ti amo, io sono qua, manda me. Ma poi non uscire da quella porta oggi e ti dimentichi, ma compi quello per cui stai facendo davanti a Dio. Lodiamo il Signore e poi sentitevi liberi di lasciare il vostro posto e noi verremo tra di voi e loderemo il Signore con voi e pregheremo insieme a voi sul Monte degli Ulivi. Alleluia, grazie Gesù. Grazie per la tua vita, Signore, per quello che ci dai. Cerchiamo il tuo volto oggi. Cercatemi e vivrete, dice l'Eterno. Alleluia. Cercatelo, cercatelo e vivrete. Alleluia. Cerchiamo il tuo volto, Dio. Siamo disorientati, non vediamo come stanno andando le cose, non capiamo, ma tu sei più forte del diavolo, tu sei più grande. Tu hai già vinto. Veniamo ai tuoi piedi, Signore. Veniamo ai tuoi piedi, così come tu andavi ai piedi di Dio. Alleluia. Intorno, chiudi i tuoi occhi, guarda solo a Lui. Ai tuoi piedi Gesù. Thank you. fortezze cadono. E mentre lo adori, e mentre sali su quel monte, lui ti libera. Mentre sali su quel trono, vicino a lui, e dici: Signore, sono qua, vengo tra le tue braccia. Ai tuoi piedi, salva la mia vita, Signore, salva la mia casa. Benedici i nostri figli che ancora non ci sono, benedicili, Signore, perché sono nel tuo cuore. Alleluia. Nel tuo corpo questa mattina non è né per forza né per potenza, ma per lo Spirito di Dio, che tu vieni liberato, guarito. Non c'è bisogno di un evento speciale. A volte ci concentriamo tanto su queste cose, sono meravigliose, Dio si muove sempre, ma Dio è lo stesso si muove oggi, si muove a casa tua, si muove su questo monte, ma si muove anche nel tuo cuore. Pertanto se hai una malattia, metti la tua mano sulla parte che del tuo corpo sta male in questo momento, appoggiala con tutta la fede che tu possa avere e rinuncia a combattere con le tue forze. Se c'è in corso un tumore nella tua vita, nel tuo corpo naturale, appoggia la mano dove ti hanno detto che questo tumore è. Alleluia. Obe che reshoda samata yokonanaye che. Atti degli Apostoli non è scritto e finito lì. Atti continua oggi. Così come Gesù ha liberato Paolo e Silla dalle catene, così come Dio ha liberato Gesù dalle catene della morte, lo stesso Dio oggi libera te dall'oppressione, dalla malattia, alleluia, dagli attacchi del nemico. Se sei su quel monte insieme a me oggi, appoggia la tua mano sulla parte malata del tuo corpo. Alleluia. Padre, nel nome di Gesù, noi ci uniamo in preghiera come corpo e tu hai detto che qualsiasi cosa ti chiediamo, tu ce la concedi. Per questo che noi veniamo a te e preghiamo ora, Signore, nel nome tuo, il nome di Gesù, nome al di sopra di ogni nome, nome che parla di libertà, nome che parla di vittoria. Io prego ora che la tua malattia lasci il tuo corpo nel nome di Gesù. Cancro, io ti ordino di lasciare il corpo del Tempio di Dio. Così come sei venuto, così te ne vai. Nel nome di Gesù. Grazie Dio. Rimani in fede su questa preghiera. Per il mondo questa è follia. Per noi è potenza. Io prego che ogni dipendenza da pornografia, da sessualità, da droghe, da sigarette, da alcol, dai social media, ogni dipendenza, ogni persona che si vuole elevare sopra di te, che ora, Signore, abbandoni tutto davanti a te. Ora nell'intimità, anche se siamo in tanti, ma ora nell'intimità del tuo cuore, digli, Signore, io lascio tutto qua. E non sarà l'ennesimo appello dove lasci tutto e domani torni a rifarlo. Ma oggi riconosci Dio nella tua vita. Lui che può tutto. Lui che può trasformarmi nell'immediato, come può trasformarmi nel tempo. Ma se sei più che vincitore in Cristo, ricevi la tua vittoria. Giovani, ricevete la vostra vittoria. Alleluia. E se tu pensi che la tua vita al servizio di Dio stia volgendo al termine perché ti vedi troppo grande, pensi che non ci sia più nulla da fare, voglio ricordarvi che Gesù mi ha parlato attraverso un uomo di più di 70 anni, che non era un predicatore, non era uno di quelli famosi, ma un uomo di Dio che nel privato saliva sul monte tutti i giorni e un giorno ha incontrato me e mi ha parlato di Gesù. Quindi hai ancora tanto da dare. Hai ancora tanto da dare. Se sei qui è perché hai ancora tanto da dare. Grazie Gesù. Rimaniamo ancora qualche minuto su questo monte e lasciamo Dio lavorare nei nostri cuori. Grazie Gesù. scende una pace su di te. Ricevuto guarigione, ti prego di dirlo al tuo pastore, ai tuoi leader, dillo a loro perché è motivo di incoraggiamento questo. La Chiesa viene edificata. In questo momento dove il mondo è così confuso, teniamo il nostro sguardo su Gesù, perché Lui è santo, perché Lui rimane santo. E fate del bene, facciamo del bene, soprattutto ai nostri fratelli e sorelle nella fede, anche se a volte ci sono screzi, anche se a volte non ci comprendiamo, amiamoci gli uni gli altri, perché il mondo ci riconoscerà proprio dall'amore. Al di là delle incomprensioni, al di là delle cose che a volte non vanno come vorremmo, amiamoci. Prepariamoci per questo matrimonio, Chiesa. E non sappiamo la data, ma prepariamoci. Mettiamo i vestiti migliori, bianchi, pronti per essere lì, alle nozze dell'agnello, dove non ci sarà più dolore, non ci sarà più malattia, non ci sarà più lacrime sul tuo viso, perché tutto è compiuto. Grazie Gesù. Io Padre ti ringrazio per la Chiesa Gesù Fonte d'Acqua Viva di Modena, grazie perché tu Signore ci hai aperto questa porta, ci hai permesso di fare amicizia. E ti ringraziamo Dio perché hai mosso tutto negli anni in maniera meravigliosa. La mia preghiera per questa Chiesa è che non solo si moltiplichi in numero, come preghiamo e crediamo, ma che sia una lampada posta su un comodino alto che tutti possano vedere. Grazie Signore. Tu darai tanto a ognuno di noi. Ci hai già dato tanto. Ma grazie perché tu permetti a questa Chiesa di essere una lampada su un comodino molto alto, molto in vista. Nel nome di Gesù. Amen. A te tutta la lode, la gloria e l'onore. Dio vi benedica. Buona domenica e siate benedetti. Amen.